tutto tra noi, lo specchio della tua città.
Ancora buongiorno, ben ritrovati da Paolo Bonazzi per la seconda parte del nostro filo diretto e buongiorno al nostro ospite in studio, Antonio Mumolo, consigliere regionale del Partito Democratico e candidato alla segreteria regionale. Buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti.
Mumolo è avvocato, mozione Civati per capire anche le primarie sulla segreteria nazionale e qual era la sua posizione riguardo a queste elezioni del partito e poi ricordiamo anche avvocato di strada, l'esperienza degli avvocati di strada che è nata proprio per impulso di Antonio Mumolo e che è diventata importante e fondante per tutta Italia, perché da questa esperienza via via varie città hanno cominciato ad aprire gli sportelli dell'avvocato di strada ed è stata una esperienza enorme. La ricordiamo anche 8 anni fa con l'apertura dello sportello presso l'Antoniano degli avvocati di strada.
Sì, è certamente un'esperienza che ci dà una grandissima soddisfazione. L'avvocato di strada è nato a Bologna 13 anni fa ed eravamo in 2 all'inizio. Oggi siamo oltre 700 avvocati, siamo presenti in 37 città italiane, difendiamo gratuitamente, perché questa è la missione di avvocato di strada, la difesa giuridica gratuita per tutte le persone senza dimora, cioè per chi vive in strada, in stazione, nei dormitori e per le vittime della tratta. Difendiamo gratuitamente oltre 2000 persone l'anno e l'anno scorso abbiamo ricevuto questo bellissimo riconoscimento al Parlamento europeo. Ci è stato assegnato il premio Cittadino Europeo 2013, premio che è stato dato a 3 associazioni in tutta Italia, perché il Parlamento europeo ha ritenuto che, insomma, come associazione svolgiamo un'attività meritevole e importante sul tema dei diritti delle persone.
Secondo lei la cannabis va legalizzata, come ha proposto l'assessore comunale Monti qui nel comune di Bologna? Cioè va fatta una distinzione tra droghe pesanti leggere e va in qualche modo legiferata per toglierla alla malavita?
Secondo me va fatta assolutamente questa distinzione, sono 2 cose assolutamente diverse. E per quanto riguarda una normativa, io penso che ci voglia una normativa differente per i 2 tipi di sostanze. Ritengo davvero che la cannabis in mano alla criminalità organizzata comporta una infiltrazione maggiore delle varie mafie nel nostro territorio, in generale in tutti i territori. Ritengo che una norma vada fatta, vada studiata bene in Parlamento, però vada fatta per distinguere 2 sostanze e fare in modo che l'uso personale di sostanze leggere come la cannabis non sia punito. Ecco, io penso questo.
2 milioni e passa alla Chiesa di Bologna per l'assistenza spirituale negli ospedali. C'è una grande polemica sollevata da Repubblica Bologna in questi giorni per questo finanziamento e in particolare i partiti, alcuni partiti di opposizione ma altri che compongono la maggioranza chiedono di rivedere questo finanziamento perché contestano l'entità della spesa, in particolar modo SEL da una parte, poi c'è il movimento anche 5 Stelle dall'altra. Qual è la sua opinione in proposito?
Io penso innanzitutto che su questioni come queste bisogna evitare assolutamente, in generale poi forse, bisogna evitare pregiudizi ideologici. Per quanto mi riguarda, io sono ateo e sono felicemente sposato da 20 anni con una cattolica praticante. Non ho nessun problema, anzi un grandissimo rispetto nei confronti di tutte le religioni. Penso che le questioni come questa vanno affrontate con metodo laico, cioè verificare che cosa c'è, qual è la normativa nazionale, qual è la normativa regionale, e verificare anche se in questo momento di spending review in cui noi abbiamo affrontato come Regione Emilia-Romagna l'eliminazione di una serie di posti letto, pur garantendo un'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale ottimale, credo la migliore in Italia come da statistica del Sole 24 Ore di una settimana fa, e in questo momento non è il caso di rivedere anche questo tipo di convenzioni. Noi stiamo rivedendo le convenzioni, per esempio, che riguardano gli immobili affittati dalla Regione, le stiamo riducendo. Allora, in questo caso, con questa accezione, con questa modalità, forse è il caso di riguardare queste convenzioni, tenendo però presente che l'assistenza spirituale che si fa negli ospedali è qualcosa, si fa perché ci sono tantissime persone che la richiedono. e ci sono tantissime persone che si sentono confortate da questa assistenza. Quindi una verifica dei costi, una verifica delle convenzioni, la possibilità di spendere meno e di risparmiare anche in questo campo, però senza nessun tipo di pregiudizio.
Leggiamo da Repubblica Bologna di oggi l'accordata dei sindaci anti-Cuperlo. Siamo noi i veri renziani doc. Sermenghi, sindaco di Castenaso, dice: primarie per cambiare verso. Noi siamo i renziani doc. Se siete con Matteo, votate noi. Queste le parole del primo cittadino di Castenaso, Stefano Sermenghi, che guida la carica dei candidati sindaci renziani alle primarie del 23 febbraio in vista delle amministrative di questa primavera in 39 comuni. Un'accordata di 9 aspiranti primi cittadini, scrive Silvia Bignami in questo articolo, schierati contro i candidati della mozione Cuperlo, ma anche in contrapposizione ai cosiddetti renziani della seconda ora, perché c'è anche poi una piccola... crea una piccola frizione tra coloro che sono renziani arrivati primi e i renziani convertiti via via, no? Sull'onda, anche perché l'onda di Renzi è stata un po' lenta nel corso, insomma, di questi anni, di questi tempi, quindi c'era chi era renziano subito e che vanta questo imprimatur, quasi fosse un'investitura, e poi quelli che pian piano si sono convinti dopo. Allora, vista da un altro punto di vista, perché lei non è né renziano né cuperliano, però vista dal suo punto di vista, che effetto le fa questa questa sottolineatura?
Io penso sinceramente che noi dovremmo abituarci anche qui ad adottare un metodo laico per quanto riguarda le candidature. A me non mi interessa che cosa quel candidato sindaco ha votato nelle ultime primarie del partito. Mi interessa il suo curriculum vitae, perché voglio sapere chi è quella persona, mi interessa sapere cosa ha fatto nella vita e che cosa vuol fare per quel territorio, qual è il suo programma, e deciderò su quello. Tra l'altro ricordo che Renzi qualche tempo fa ha detto che il primo che si fosse definito renziano lo avrebbe preso a calci. Allora, siccome Stefano Sermenghi è un mio amico e anche collega, perché è un avvocato Stefano, gli consiglierei di stare un po' attento con queste definizioni, perché l'attuale segretario del partito ha detto che, insomma, ci sarebbe molto arrabbiato se qualcuno avesse usato il termine renziano con quell'accezione correntizia che il nostro segretario dichiara di non voler assolutamente che diventi, come dire, una modalità nel nostro partito. Ci sono delle provenienze, poi vabbè, renziano della prima, seconda, terza, quarta ora, sinceramente è un problema che non mi porrei e penso che gli elettori non si pongono, perché chi va a votare nelle primarie guarda i programmi e la persona.
Perché allora potrei chiedere a lei e domandare a lei se lei è civattiano della prima o della seconda ora.
Guardi, io ho appoggiato la mozione Civati a Bologna e in Emilia Romagna perché pensavo e penso che quello che c'è scritto in quella mozione e la persona potessero rappresentare un grande rinnovamento per il Partito Democratico. Però questa è stata la mia scelta nelle primarie. Adesso è finita, le primarie sono finite, abbiamo eletto un segretario che è il segretario di tutti. In Assemblea Nazionale io ho votato Cuperlo come presidente, i vicepresidenti che sono stati proposti li abbiamo votati all'unanimità. Adesso c'è una nuova stagione, ci sono i congressi regionali, nei congressi regionali anche lì ci si confronta sulle idee, sulla base di un curriculum vitae personale, perché è giusto che gli elettori sappiano cosa hanno fatto le persone che si candidano a governare un partito, e sulle idee. Il congresso dovrebbe essere un confronto di idee, le primarie dovrebbero essere un confronto di idee. A me non interessa che i sindaci, quelli che si candidano come sindaci, hanno votato Tizio o Caio al congresso, davvero non mi interessa, non si candidano per quello, si candidano per governare un territorio, si confrontino alle primarie con le altre persone, che, con i loro sfidanti, diciamo, alle primarie si confrontino sulle idee che hanno per quel territorio, e che vinca il migliore, quello che c'ha idee migliori. Dobbiamo rivalutare come partito il merito e non l'appartenenza correntizia.
Lei ha mandato diffuso un comunicato stampa qualche giorno fa, sottolineando il fatto che è stato rinviato a giugno il congresso per la segreteria regionale del partito, ma lei non cambia idea e comunque tira dritto, anche se qualcuno sostiene che andando a giugno cambieranno le cose, no? Si potranno rivedere le candidature, qualcuno aveva bozzato anche questo discorso, lei ha detto: io comunque tiro avanti per la mia strada, ho detto che mi candido, ho annunciato la mia candidatura e andrò avanti fino a giugno con questo proposito. Perché è nata l'esigenza di proporre una candidatura anche in concorrenza, no, con Stefano Bonaccini, che ha messo d'accordo Renziani e Cuperliani, a quanto pare, almeno così sembra.
Beh, dunque, intanto faccio presente una cosa. L'unica persona nel Partito Democratico dell'Emilia Romagna che ha annunciato pubblicamente, ufficialmente, la sua candidatura, non solo con comunicato stampa, ma direttamente in direzione regionale, sono io.
Nel senso che
Stefano Bonaccini attualmente non è candidato, non lo era quando mi sono candidato io e non ha annunciato mai la sua candidatura. Quindi il tema è che intanto non c'erano altri candidati. Io, la mia idea è quella di provare a costruire le condizioni di un programma in cui si riconoscono tantissimi cittadini, visto che qui gli elettori non sono solamente gli iscritti nel partito, ma anche i votanti, gli elettori del PD, coloro che votano PD, gli iscritti delle varie aree che provengono dalle varie aree del partito, per un rinnovamento del Partito Democratico in una direzione, solo in una direzione. Noi abbiamo detto, diciamo sempre che dobbiamo avvicinarci alla società civile, dobbiamo fare qualcosa per la società civile, dobbiamo dare valore a quelli che sono i nostri iscritti. Queste due cose in realtà non si sono mai realizzate. E quindi io propongo per il partito sostanzialmente due cose. Poi il programma sarà collettivo e lo faremo insieme a tante persone. La prima, apertura dei circoli del Partito Democratico all'associazione di volontariato, laico, cattolico, per noi è assolutamente indifferente, ma che facciano qualcosa per gli altri. E le associazioni culturali. Noi abbiamo sedi di partito che aprono due volte alla settimana, se va bene, per 5 giorni sono chiuse, sono un patrimonio di tutti che è chiuso, e poi ci sono tante associazioni che si uniscono agli scantinati e che fanno delle cose bellissime. Per esempio si occupano di adozione internazionale, si occupano di aiuto agli anziani, si occupano di aiuto ai bambini che sono negli ospedali, fanno delle cose stupende e non hanno uno straccio di posto dove potersi riunire. Il Partito Democratico deve mettere a disposizione di queste persone, che sono veramente il valore della società, le nostre sedi, quando sono chiuse, per dare a loro la possibilità di fare di più e avere un incontro con loro, incontrare le persone che fanno qualcosa per gli altri.
Secondo lei perché è mancato questo finora?
È mancato, secondo me, allora, intanto questo progetto che io l'ho messo per iscritto e l'ho presentato all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico 3 anni fa ed è stato votato all'unanimità. Poi l'ho presentato a Bologna al candidato segretario, che era all'epoca Donini, Raffaele Donini, il quale l'ha approvato come progetto e l'ha messo nel suo programma, e a Bologna l'abbiamo realizzato. Perché non è un'utopia pensare che le sedi del partito possano diventare quelle che erano un tempo le case del popolo, dove la mattina si riunisce un'associazione che si occupa di adozione internazionale, appunto, il pomeriggio un circolo di pittori, il giorno dopo un gruppo che si occupa di lettura libri e magari che fa cultura, e la sera un'associazione che si occupa di tutelare un pezzetto di territorio. Cioè, questa è una cosa che si può fare. A Bologna l'abbiamo fatta, in 3 anni oltre 300 associazioni di volontariato e culturali sono entrate nei circoli del PD e hanno partecipato a questo progetto che si chiama Circoli Aperti. Per chiunque fosse interessato, abbiamo una pagina del sito del PD dove c'è il progetto Circoli Aperti, e in quella pagina ci sono i vademecum per i segretari di circolo, cioè come fare ad accogliere le associazioni, i vademecum per i presidenti di associazioni, come fare a chiedere la sede, il posto per fare le iniziative al Partito Democratico, la cartolina di presentazione, le domande che normalmente non le fa, le domande più importanti che normalmente fanno le associazioni rispetto a come si può svolgere questo progetto. C'è tutto scritto, bisogna solo realizzarlo. Fino adesso non si è fatto, ma se dovessi diventare segretario del Partito Democratico, fare in modo che questo progetto pilota che è nato a Bologna si sviluppi in tutta l'Emilia Romagna.
Lei quante preferenze ha avuto quando è stato eletto consigliere regionale?
5.400 qualcosa.
Non è facile essere eletti in consiglio regionale perché è una campagna piuttosto dura e bisogna raccogliere preferenze non solo nella propria città di appartenenza, ma riuscire ad allargarsi, anche ad estendersi. Lei che opinione ha riguardo al listino del Presidente, cioè il fatto che ci siano dei consiglieri eletti automaticamente in questa lunga lista senza prendere preferenze? Sarebbe da abolire oppure no?
Guardi, il discorso è un po' complesso. Il listino esiste per un semplice motivo: noi ci presentiamo agli elettori in coalizione. con altri partiti. Questi partiti possono arrivare in Consiglio regionale oppure no. Se non arrivano in Consiglio regionale, allora quel listino sostanzialmente serve a fare in modo, a dare una sorta di diritto di tribuna, e quindi in questo senso ha una sua positività.
Perché ci sono anche esponenti del PD che vengono eletti con
certo,
listino.
Ci sono anche esponenti
che potrebbero invece fare come ha fatto lei.
E potrebbero invece candidarsi e chiedere le preferenze. Per cui, per quanto mi riguarda, considerata questa positività, io ritengo che dovremmo trovare la maniera di eliminare completamente il listino e quindi fare in modo che le persone si possano, come dire, confrontare con i cittadini e possano richiedere e ottenere le preferenze se i cittadini li considerano meritevoli. E dovremmo però contemporaneamente fare in modo di garantire un diritto di tribuna a quelle forze politiche che magari non raggiungendo un certo numero di voti dovessero restare fuori dal Consiglio regionale, perché ritengo davvero che noi dobbiamo rappresentare realmente ciò che i cittadini pensano e ciò che i cittadini votano. E se ci sono partiti che prendono migliaia di voti e perché c'è uno sbarramento e non riescono ad entrare in Consiglio regionale, dovremmo trovare il modo di garantire che sia presente in Consiglio regionale anche la voce di quei cittadini.
Noi torniamo tra pochi istanti con Antonio Mummolo, consigliere regionale del Partito Democratico e candidato alla segreteria regionale del PD dell'Emilia Romagna, unico candidato finora, quindi vedremo cosa succederà, tanto c'è tempo fino a giugno. E adesso ci sono i Queen con Under Pressure.
So slashed and torn.
Diritto tra noi, lo specchio della tua città.
Siamo in compagnia di Antonio Mumolo, consigliere regionale del Partito Democratico e candidato alla segreteria regionale del PD. Per quanto riguarda il profilo della sua candidatura, possiamo ricordare anche un aspetto della sua attività anche politica che riguarda la lotta all'infiltrazione mafiosa anche nel nostro territorio. Un tema scottante, di grande attualità, considerate anche le inchieste che sono tuttora in corso, perché le indagini sono molto complesse sugli investimenti puliti della mafia nei nostri territori, attività, alberghi, locali, bar, discoteche e via dicendo, no?
Sì, assolutamente sì. Purtroppo noi dobbiamo prendere atto, ed è bene che lo facciamo in fretta, perché in questa maniera riusciamo a dare delle risposte concrete, che le mafie in Emilia-Romagna ormai non sono più infiltrate, sono radicate. C'è un radicamento delle varie mafie, per l'Andrangheta, la Sacra Corona Unita, la mafia siciliana e la Camorra. C'è un radicamento, purtroppo, già da diversi anni, in molti territori dell'Emilia-Romagna. A Modena comanda, tra virgolette, la Camorra, a Reggio Emilia l'Andrangheta, a Bologna ci sono un po' tutte le varie mafie, comprese quella dell'est, e questo lo vediamo dalle tantissime inchieste che si sviluppano e dai tanti beni confiscati che ci sono. Allora, mentre un tempo c'era qualche sindaco che ancora diceva: ma perché parlate di mafia? Qui c'è un problema d'immagine dell'Emilia Romagna, non dovete parlarne perché questo non è un territorio di mafia.
Ci fate danno.
I territori di mafia sono al sud. Adesso diciamo che c'è una grande consapevolezza anche degli amministratori, e io in campagna elettorale mi ero impegnato anche con l'Associazione Libera a scrivere una legge che contrastasse le mafie in questa regione, perché non c'era ancora una legge, e immediatamente dopo l'elezione ho proposto questa legge alla giunta Errani. Errani è stato assolutamente d'accordo su questa cosa, tant'è che ci ha lavorato moltissimo su questa legge la vicepresidente Saliera e tutta la giunta oltre a Errani, e in 8 mesi siamo riusciti a costruire questa legge, che è la legge più innovativa a livello regionale per il contrasto alle mafie, legge che adesso ci copiano le varie regioni, che dice sostanzialmente 3 cose, dico veramente in fretta perché i tempi sono limitati. Intanto cultura della legalità, costruire cultura della legalità partendo dalle scuole. Cultura della legalità significa che i cittadini, dai ragazzi che vanno a scuola alle persone più anziane, comprendano l'importanza di aiutare le forze dell'ordine e la magistratura in questa lotta. Piccolissimo esempio: a Duisburg, quando c'è stata la strage organizzata dall'Andrangheta, come hanno fatto a prendere in tempi così brevi quel comando che era partito dalla Calabria? L'hanno fatto perché il giorno dopo la strage c'era la fila di persone davanti agli uffici della polizia locale che volevano testimoniare rispetto a quello che avevano visto. Questo è cultura della legalità. Questo produce la cultura della legalità. E poi la legge, consente procedure velocizzate per restituire i beni confiscati ai cittadini, cosa importantissima, perché si può confiscare un bene, sequestrare e confiscare un bene a un mafioso, ma finché quel bene non è restituito a un cittadino, e una villa in cui si facevano i summit di mafia non diventa un asilo nido, un luogo per anziani, una biblioteca, fino a quando questo non avviene il cittadino non si accorge, non verifica che lo Stato sta vincendo la lotta contro le mafie, e solo quando quel bene gli torna, gli viene restituito, che si verifica che cioè, il cittadino vede plasticamente che lo Stato ha vinto quella lotta. E allora ci sono beni confiscati in Emilia Romagna che sono rimasti tali per tanto tempo, bisognava dare un'accelerata a queste procedure, l'abbiamo fatto con la legge che è stata approvata. E poi la legge stabilisce anche uno start-up, c'è cioè una possibilità in più per quelle associazioni cooperative come Libera, come altre, a cui vengono assegnati i beni confiscati, perché all'inizio, soprattutto se è un campo che non è stato coltivato da tanto tempo, se è un bene che è in stato d'abbandono, sono necessari un po' di soldi per rimetterlo a posto, soldi che servono anche ai sindaci, perché magari i sindaci hanno necessità di liberare un bene dove ci abitano i parenti del mafioso, oppure un bene dove c'è un'ipoteca, oppure un bene che deve essere ristrutturato perché deve essere adeguato alla normativa per l'utilizzo pubblico di quell'appartamento, di quel locale. Allora, la legge prevede anche questo, sono previsti dei soldi che ogni anno la Regione Emilia-Romagna dà ai comuni, alle associazioni, per fare in modo di recuperare nel più breve tempo possibile i beni confiscati e fare in modo che divengano utilizzabili anche nel più breve tempo possibile.
Grazie ad Antonio Mummolo, consigliere regionale del Partito Democratico e candidato alla segreteria regionale del partito. Buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutti voi.
Grazie amici ascoltatori, l'appuntamento a lunedì.